Cucciolandia con Christel Darry.
Carissimi amici, ben ritrovati sempre qui con Cucciolandia, il magico mondo dei piccoli. E oggi con noi devo dire che abbiamo un famoso doppiatore italiano che è conosciuto soprattutto per aver dato voce a dei famosissimi personaggi dei cartoni animati che comunque dopo, man mano, durante l'intervista andremo a scoprire. E innanzitutto saluto Andrea, che oggi farà parte con me dell'intervista. Ciao Andrea.
Ciao Christel, ti ringrazio per avermi fatto infiltrare nel tuo programma mattutino, anzi una buona giornata anche a tutti gli amici che sono in ascolto ovviamente.
Infatti, buona giornata. E beh, Andrea, annunciamo il nostro personaggio.
Certo, prego Christel, lo annunci tu.
Ok, allora abbiamo in collegamento con noi Ivo De Palma. Buongiorno.
Ciao,
Ivo.
Ciao a tutti, ciao Christel, ciao Andrea, grazie per il vostro invito. E insomma, passiamoci questi minutini insieme, perché insomma abbiamo tante cose da dire.
Certamente, devo dire proprio di sì, perché Ivo De Palma è un nome molto conosciuto, soprattutto legato, come dicevi anche tu, Christel, ai personaggi dei cartoni, ma non solo, perché so, Ivo, che il tuo primo personaggio è stato Mirko di Kiss Me Licia.
Sì, prima diciamo era un cartone animato, mm-hmm. quindi comunque parliamo sempre di cartoni animati, e poi è diventato anche un telefilm. C'è stata quell'operazione, insomma, di mantenere le voci del cartone animato e di abbinarle a volti di, diciamo, attori veri e propri, per cui è stata una esperienza su due fronti diversi. Prima il cartone animato, e in effetti era il mio primo protagonista grosso, per cui comunque lo ricorderò sempre con piacere, indipendentemente dal fatto che poi è diventato un cartone di successo. E poi c'è stata questa coda, che è durata qualche anno, in cui questo cartone ha preso in Italia, ha preso vita in qualche maniera, mantenendo le stesse voci, per cui comunque c'ero sempre io in sostanza.
E senti Ivo, però una curiosità ci sovviene già subito immediatamente: come mai hai deciso di fare il doppiatore? Vabbè, sentiamo la tua voce.
Ma,
che
io
stupenda.
Perché avendo per qualche anno prima fatto più o meno il vostro mestiere, nel senso di animare un po' radiofonicamente i pomeriggi o le serate degli ascoltatori di una radio privata dell'epoca, le chiamavamo ancora radio libere, era ancora un settore non regolamentato come adesso, e fu lì che scoprì che in qualche maniera la mia voce aveva un po', insomma, aveva qualcosa, non era ancora stata come dire esercitata, era ancora ben lungi, diciamo, dall'essere quella che avrei poi utilizzato sul lavoro come doppiatore, ma in qualche maniera, insomma, avevo capito che a microfono qualche emozione riuscivo a regalarla, e quindi da lì in poi ho studiato dizione per rendere meglio in radio. Poi mi è stato consigliato di fare recitazione, perché comunque poteva dare un po' di brio in più alle mie animazioni radiofoniche, e poi è stato lì che mi si è squarciato il velo di un mondo che non avevo mai considerato, e che da quel momento in effetti ha poi preso il posto della radio.
E infatti noi, oltretutto al personaggio che abbiamo parlato prima, che è Mirko di Kiss Me Licia, il personaggio più noto da te doppiato è sicuramente Pegasus
dei Cavalieri dello Zodiaco.
Esatto.
Certo, quello è arrivato qualche anno più tardi, in realtà, meno male, perché così avevo già un pochino, come dire, mi ero già fatto un pochino le ossa, e quindi ho potuto affrontare Pegasus in una maniera chiaramente diversa, un pochino più consapevole, e questo in qualche modo, insomma, mi è stato anche riconosciuto dall'affetto degli ascoltatori, che continuano comunque, sia per quanto riguarda Mirko sia per quanto riguarda Pegasus, a seguire anche le numerose repliche di questi cartoni animati nel corso degli anni.
E infatti noi volevamo chiederti appunto come sei arrivato a Pegasus.
Ma sai, una volta era molto semplice arrivare nel momento in cui tu avevi la voce giusta ed eri nel contesto giusto, che il mio era la Milano di quegli anni, in cui il doppiaggio stava comunque ancora da poco superando una fase pionieristica, quindi comunque era ancora in crescita, e il direttore di quella serie che mi conosceva tra l'altro non da moltissimo comunque, perché non cominciai in ogni caso con lui a fare le mie prime cose, e insomma mi mise su quel personaggio. All'epoca non c'erano nemmeno ancora i provini su parte, perlomeno non a Milano, per cui fu una sua decisione della quale per fortuna non si pentì mai, e quindi insomma questo fu.
E noi, Ivo, siamo molto curiosi di sapere, ma credo che lo siano anche i nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando di Container Radio, vogliamo sapere come si doppia un cartone animato, cioè com'è?
Diciamo, il procedimento del doppiaggio, adesso che riguardi il cartone animato, che riguardi altre cose, prevede intanto che il testo ovviamente sia non soltanto tradotto ma anche adattato perché stia sulle labbra dei personaggi, ma questo lo fa un'altra, diciamo, figura professionale, che è quella del dialoghista, e se ne occupa prima che il copione ci arrivi in sala. Quando noi siamo in sala, ovviamente non è che doppiamo tutto dall'inizio alla fine, cioè il testo viene suddiviso, il filmato viene suddiviso in piccoli pezzettini chiamati anelli, che durano 20 secondi, 30 secondi, massimo 40, perché di parlato non sembra, ma sono tanti in realtà da curare proprio per bene. E quindi poi si procede passo passo sostanzialmente, no? Gruppetto di battute per gruppetto di battute, via via, fino a completare quello che dobbiamo fare in quell'episodio. Da notare che molto spesso noi registriamo in realtà da soli, nel senso che non c'è un effettivo vero e proprio dialogo con la compresenza dei due doppiatori di quella data scena. Può essere che io registri oggi e il collega o la collega si presenti in sala per quella stessa scena invece dopodomani, e quindi anche per questo dobbiamo avere insomma delle basi comuni di emissione della voce, eccetera eccetera, anche proprio perché spesso registriamo i dialoghi in momenti diversi, ma poi l'effetto finale deve essere sostanzialmente, deve sembrare che quel dialogo avvenga in quel momento con la compresenza insomma delle due voci italiane, per cui non sembra a sentirlo poi finito il lavoro, specie se è fatto bene, scorre in qualche maniera, ma in realtà è stato preparato in modo molto certosino.
Beh, decisamente non è facile, perché comunque ci vuole anche una tecnica particolare per comunque riuscire ad uscire con le emissioni giuste durante i vari dialoghi.
Sì, certo, e poi il discorso emissione della voce è un fatto eminentemente tecnico, dopodiché c'è tutto il discorso interpretazione, c'è tutto il discorso anche interpretazione, diciamo, di momenti particolarmente, come dire, effervescenti, particolarmente arroventati, e lì nel giro di pochi minuti dobbiamo trovare sostanzialmente la temperatura giusta. Non è come in teatro che si provano le battute per settimane magari prima di andare in scena, lì in qualche minuto sostanzialmente deve essere tutto più o meno a posto, specialmente poi per il doppiaggio dei cartoni televisivi, che ovviamente si può bene immaginare che non goda degli stessi tempi di un doppiaggio cinematografico, per cui sì, grande tecnica, grande capacità insomma di raggiungere dei vertici di intensità in poco tempo.
E oltre a essere un grande appunto doppiatore di cartoni animati, noi sappiamo che tu hai prestato la voce anche a vari personaggi in telefilm e soap opera, tra quali possiamo ricordare, non so, come George Robinson in I ti presento i Robinson.
Sì, quella era una sitcom inglese, se non sbaglio, molto molto raffinata, molto carina, però diciamo il personaggio più importante da questo punto di vista è Frank Cooper nella soap Sentieri. Quello è un personaggio che io ho doppiato dall'87, si può dire, fino a qualche anno fa, quando in Italia hanno deciso di non comprare più le ultime due stagioni di Sentieri, e quindi insomma non va più in onda, per cui è un personaggio che ha sempre avuto la mia voce, e effettivamente è durata tanto questa cosa, si può dire. Più recentemente invece sto prestando la voce a un personaggio nella settima stagione di una sitcom piuttosto nota che si chiama How I Met Your Mother, oppure anche un titolo italiano E Adesso Arriva Mamma, una cosa di questo genere. Mm-hmm. E lì doppio un personaggio, uno psicologo di colore che, se non sbaglio, si chiama Kevin. È un personaggio molto, molto simpatico, ripeto, in una sitcom comunque tra le più seguite del momento.
www.containerradio.it.
Su, vieni qui da me e non pensare che per un bisticcio ci lasciamo così. Un bisticcio sì, può far del male, ma la pace poi si fa. Chi ha ragione, no, io proprio non lo so, io non lo so, non lo so. Mentre guardo te io penso sempre che voglio restare sempre con te, con te. Baciami, kiss me with love, penso sempre solo a te. Baciami, kiss me with love, kiss me, kiss me, kiss me love, e penso sempre a te che sei con me. La stringa sul mio cuore perché la tua mano ha sì quel calore che il cuore mio non ha. Chi ha ragione, no, io proprio non lo so, io non lo so, non lo so. Mentre guardo te io penso sempre che voglio restare sempre con te, con te. Baciami, kiss me with love.
E poi volevo chiederti, a quale tra tutti i personaggi che hai interpretato, cioè sia telefilm, soap opera e anche cartoni, qual è il personaggio a cui ti sei più affezionato? Magari dici quelli dei cartoni, se puoi, e quello del riferito a... telefilm.
Beh, diciamo quello, adesso questo ultimo che ho nominato, per quanto riguarda le sitcom, diciamo che se durasse tanto tempo mi farebbe proprio piacere, perché è un personaggio effettivamente molto, molto bello, poi molto nelle mie corde, che non sono soltanto, come alcuni pensano, le corde dell'estremo drammatico, ma riesco anche, insomma, specialmente con 30 anni di esperienza, a misurarmi anche con il, un po' con il comico brillante. Per quanto riguarda i cartoni animati, adesso a parte il discorso Pegasus, che è un po' particolare, diciamo, un po', sarebbe anche una risposta abbastanza scontata, se vogliamo, però c'è un altro personaggio che ho interpretato nel 2006 in un cartone intitolato Samurai 7, ed è proprio il capo di questi samurai, un personaggio un pochino più vicino alla mia età, comunque, alla mia età attuale, e una specie di Gesù Cristo con la katana, praticamente bianco di tunica, con la katana naturalmente, ma con questo volto, capelli lunghi e barba folta, diciamo, decisamente messianico. Un eroe un po' anti-eroe in realtà, perché è uno di quegli eroi che hanno preso anche delle batoste, quindi insomma in qualche maniera le esperienze lo hanno anche indotto a una certa riflessione. E per cui è un personaggio che, certo, purtroppo è durato soltanto 26 episodi, ma insomma lo doppierei per sempre, ecco.
Beh, e tu comunque sei legato soprattutto alla voce di Pegasus, tutti noi ti conosciamo soprattutto per questa voce dei Cavalieri dello Zodiaco, e mi sembra che ci sia anche stata una ripresa in questi ultimi anni, giusto?
Sì, certo, c'è stata una ripresa, diciamo qualche anno fa, con una serie chiamata La Saga di Ade, che in Italia tra l'altro ancora non si è vista tutta, perché mancano gli ultimi 6 episodi, ancora devono andare in onda, ma insomma in questo momento i destini della programmazione, dell'animazione insomma in Italia sono un po' in fermento, c'è tutto un ridefinirsi, come sapete, del panorama televisivo italiano, e quindi insomma in qualche maniera, oltretutto finché impera Dragon Ball, che al momento è il cartone più seguito e più amato, diventa difficile insomma che ci sia spazio per altro. Ma comunque, a parte questo, poi in Giappone ultimamente comunque tutto l'universo legato ai Cavalieri dello Zodiaco è in grande fermento, però ecco, anche qui bisogna capire se queste cose che sono state prodotte in Giappone e già o sono andate in onda o stanno andando attualmente in onda, bisognerà vedere se qualcuno le compra per l'Italia e quindi poi insomma che decisioni prende in merito alle voci, perché alla fine in realtà non è che siamo garantiti che se abbiamo fatto una cosa la faremo per sempre, quello dipende sempre un po' da chi paga, che idee ha, diciamo, se non ci considera troppo vecchi, se non ci considera, insomma sono tante le variabili poi che entrano in gioco, per cui chi lo sa. Per quanto riguarda la serie di Ade, sicuramente sono già andati in onda e replicati anche varie volte la maggior parte degli episodi, dobbiamo ancora vedere, perché già sono stati doppiati, dobbiamo ancora però vedere in Italia gli ultimi 6 episodi.
Stupenda voce quella di Ivo, ma non t'abbiamo sentito soltanto in voce, abbiamo avuto modo in questi anni anche di apprezzarti come attore.
Beh, sono esperienze così complementari, diciamo, no? Mi si è visto sì in ruoli diciamo decisamente secondari, possiamo dirlo senza tema, in quanto quello che io riesco a fare con la mia voce è diverso naturalmente da quello che il mio fisico invece suggerisce, per cui mi tolgo alcuni sfizi, insomma, di doppiare gli strafichi con la voce, ma poi come attore naturalmente sono altri i ruoli che mi vengono affidati. E però ne ricordo uno con piacere in una di uno di questi sceneggiati Vivere, che poi è stato chiuso comunque, perché lo ricordo con piacere perché interpretavo proprio appunto in fisico, quindi non soltanto in voce, un imprenditore italo-americano, quindi in realtà a me, che tutto sommato sono abbastanza noto per usare la mia voce in italiano, insomma molto pulita, molto, mi fu chiesto in quella occasione in realtà di sporcarla con un po' di accento italo-americano, e per cui fu un'esperienza anche abbastanza divertente per questo, perché io le battute erano scritte in italiano naturalmente, però io dovevo poi trasformarle in un qualcosa che avesse un po' di accento straniero, e quindi diventava una cosa anche abbastanza divertente, che mi permetteva comunque, anche se lavoravo appunto come attore in quel momento, però di fare un lavoro vocale di tipo particolare.
Beh, lavoro vocale che però non è semplice, soprattutto sui cartoni animati, perché, non so, anche tu sicuramente, Crystal, siamo sempre stati affascinati proprio dal modo che hanno di parlare i cartoni, da quelle grida, da quella forza, sì, che poi arriva anche dalla voce.
Sì, diciamo, poi ci sono alcuni colleghi molto bravi, per esempio, a caratterizzare la propria voce, quindi a cambiarla, a trasformarla parecchio. Io, diciamo, purtroppo, per fortuna, se vogliamo, in qualche maniera ho quasi sempre lavorato abbastanza con la mia voce pulita, comunque, insomma, sono stati rari i casi in cui ho dovuto trasformarla in parte o totalmente. ognuno ha le proprie naturalmente predisposizioni, le proprie specialità, eccetera, eccetera. Sicuramente doppiare i cartoni animati, in particolare i cartoni giapponesi, anche facendolo con la propria voce pulita, però può essere faticoso, perché ovviamente spesso si strilla, insomma, ci si accalora, eccetera, eccetera, e quindi comunque è un bel impegno, insomma.
E poi, tornando anche indietro con gli anni, ossia facciamo un po' di passi indietro, torniamo al 1997. E
oddio,
noi
cosa ho fatto?
È una cosa molto bella, devo dire, che hai vinto un premio, un Tokimeki Anime Awards.
Sì.
Se ho detto giusto,
Sì, Tokimeki Anime Awards, un premio che tra l'altro è stato proprio di recente ricostituito, nel senso che ha avuto un po' di anni, diciamo, di sordina, in cui era stato abbandonato, e il suo, diciamo, animatore, il suo fondatore, che è Nicola Ryan Carrassi, lo ha proprio di recente, a Novegro, qualche mese fa, ricostituito con tutta una serie di premi che sono stati dati a colleghi, e nei quali, insomma, mio malgrado, mi sono distinto, diciamo, nel vincere un premio d'affetto del pubblico, insomma, come il più amato dei doppiatori dei cartoni giapponesi sul web, quantomeno, e quindi il massimo premio di quella giornata, insomma, l'ho vinto io. Però erano presenti molti altri colleghi, naturalmente, che hanno vinto altri premi, comunque, per cui è stato un bel momento. Ma, come dicevamo, quel premio ha le sue radici in realtà negli anni 90, perché fu costituito in quegli anni, e sì, mi capitò di vincerlo per la diciamo interpretazione di un cattivone. Erano quegli anni in cui cominciava il mio lento trasferimento dai ruoli dei buoni buonissimi a quelli, diciamo, dei cattivi, per i quali un'età maggiore, un'esperienza maggiore, naturalmente, possono servire. E quindi questo film, che poi ebbe anche una serie, tra l'altro, che venne fatta negli anni successivi, questo film, che si intitolava X, aveva il buono, doppiato da Simone D'Andrea, che è un collega che adesso sentiamo spessissimo al cinema, quindi metteva proprio in quegli anni, insomma, le basi di un futuro che sarebbe stato poi molto, molto importante, diciamo. Lui faceva il fratello buono e io facevo questo fratello che poi si sarebbe scoperto per essere appunto il cattivo della situazione, che si chiamava Fuma, e quindi, insomma, fu un'interpretazione notata e che mi valse quel premio.
adesso volevo con Ivo ritornare un po' al presente, perché ti stiamo seguendo come direttore del doppiaggio, dialoghista in questi ultimi anni, e so che hai anche una scuola dove insegni
a parlare. Sì, certo, certo, è da molto tempo che metto a disposizione, diciamo, le mie, insomma, quanto 30 anni di esperienza mi hanno insegnato in favore di chi vuol muovere i primi passi in questo mondo, a partire dalle basi, naturalmente, che sono imprescindibili se si vuole poi avere un futuro in questo campo, perché alla fine andare a sincrono è una cosa che, se uno ha i riflessi pronti, e mediamente, insomma, a 20 anni tutti abbiamo i riflessi pronti, quella è una cosa che si impara a fare, però poi bisogna vedere cosa si fa a sincrono, naturalmente, no? Quindi come si usa la voce, come si dà personalità appunto a un volto che non è il nostro, e come lo si fa in maniera versatile, non noiosa, non monocorde, eccetera eccetera. Quindi tutte queste cose, insomma, fanno parte della mia offerta didattica, che è legata ovviamente alla mia sede, che è a Torino, per cui non sono esperienze che io faccio al di fuori da Torino, quelle didattiche. Al di fuori da Torino posso partecipare a eventi che ogni tanto, come ogni tanto succede, a eventi nei quali magari faccio delle demo così volanti, diciamo, organizzate in loco, su un palcoscenico di una fiera o in una saletta comunque di una fiera. Sono occasioni, diciamo, in cui in qualche modo spiego un po' e do degli esempi di come avviene il lavoro vero e proprio in sala, e se qualcuno poi dei presenti vuol provare un po' l'ebbrezza, è così, senza nessuna pretesa di far bene o benissimo, ma così, proprio giusto per giocare insieme, quello è possibile farlo.
Beh, un piccolo consiglio che potresti dare magari a qualche nostro ascoltatore a cui proprio adesso, ascoltando questa intervista, è venuta la voglia di mettersi a fare doppiatore di cartoni?
Intanto non fossilizziamoci, nel senso che doppiatore di cartoni è una cosa, è una delle nostre possibili manifestazioni, diciamo. La cosa mi ha coinvolto molto nei miei anni ruggenti, perché nella piazza in cui lavoravo si lavoravano più che altro quelli, ma non è che sia stata una scelta mia necessariamente, anche se poi alla fine non rinnego nulla, naturalmente, di ciò che ho fatto nella mia carriera. Per cui il doppiaggio è qualcosa che può riguardare i cartoni animati oppure no. È anche vero che, come giustamente, insomma, noti, e fa parte un po' della tua domanda anche, molti degli attuali aspiranti doppiatori hanno proprio cominciato a porsi il problema ascoltando i cartoni animati, quindi questo è vero, insomma. Quello che posso consigliare è di prepararsi molto bene, quindi dizione e recitazione come basi sono irrinunciabili se si vuole ambire a livelli medio-alti, diciamo. Dopodiché darsi una scadenza in cui però si fa di tutto, in qualche modo, per farsi conoscere nel giro, per assistere ai turni, per insomma, quindi è una scadenza che più ampia è, meglio è. È chiaro che se uno deve monetizzare subito diventa difficile, perché in 3 mesi non è che risolvi l'entrata in un mercato di questo genere, poi specialmente, insomma, al momento, perché la crisi in qualche maniera ha coinvolto anche noi. Quindi diciamo che uno deve mettere in conto possibilmente di provarci per un annetto o due, ma dopo essersi preparato, o comunque preparandosi nel frattempo, deve avere anche quindi una qualità che magari non è artistica, ma serve molto, che è la capa tosta. Per cui va a finire che uno bravissimo, che si scoccia subito, alla fine questo mestiere non lo fa, e uno mediocre, che però ha tanta capa tosta, dai che ridai, magari ce la fa. Per cui bisogna appunto esserci comunque, e possibilmente, è ovvio, molto molto ben preparati, però esserci, perché c'è il momento della crisi e c'è il momento che poi 2 mesi dopo magari è completamente diverso, però se tu in quei 2 mesi hai cambiato idea e sei andato a fare altro, ti perdi la possibilità, insomma, di approfittarne. Per cui è ovvio che poi uno fa i conti, ovviamente, con la propria situazione, con i propri casini, naturalmente, le proprie cose, le proprie esigenze, eccetera, eccetera. Però, insomma, non si può entrare dall'oggi al domani da professionisti a microfono. Bisogna, uno, prepararsi, e due, darsi il tempo di fare dei tentativi seri, di farsi ascoltare, cioè di progredire un pochino, eccetera, eccetera. Se non si ha il tempo di fare questo, sì, allora il consiglio che do è un altro, cioè di fare altro.
Esatto. E noi, ultima cosa, volevamo chiederti, Ivo, se come possiamo rimanere in contatto con te per sapere magari, non so, qualcosa di nuovo.
Diciamo, io parlo con il pubblico, lo dico, da molto prima che esistessero i social network, eccetera, eccetera. Attualmente il modo, diciamo, per essere sempre aggiornati su quello che faccio, sugli eventi cui partecipo, magari sulle demo doppiaggio che faccio, appunto, in eventi in giro per l'Italia, eccetera, eccetera, è di seguire il mio profilo Facebook, anche dall'esterno, nel senso che comunque tutte queste occasioni, diciamo, di rilevanza pubblica, io le condivido sempre in forma pubblica, per cui anche se non si è nel mio giro, diciamo, di amici, tra virgolette, di Facebook, comunque è possibile rimanere aggiornati su quello che faccio. Per cui Twitter e Facebook sostanzialmente sono i modi in cui mi si becca più facilmente. Eventualmente uno può scrivere anche se ha una domanda da fare, e online ci sono abbastanza spesso, perché facendo appunto spesso il dialoghista, comunque lavoro al computer spesso e quindi sono online spesso, e per cui direi che il resto tutt'oggi, tra coloro che fanno il mio mestiere, il più disponibile è quello che si becca più facilmente online, cioè non c'è pericolo, diciamo, di restare a vuoto di mie a digiuno, insomma, di mie notizie, se mi si va a cercare nei punti giusti.
Perfetto. E un'ultima cosa, veramente, volevamo chiederti se ci puoi fare un saluto per gli amici ascoltatori di Container Radio, e magari, siccome è una consuetudine qua a Container Radio che ogni nostro ospite ci faccia un punto, un suo saluto, magari te lo chiedevamo sempre, se puoi, con la voce di un cartone.
Con la voce di un cartone, vabbè, posso... A tutti i cavalieri di Atena, rimanete sintonizzati su questa emittente! Ecco, per esempio, una cosa di questo genere.
Veramente stupenda.
Perché poi cambia la voce se, quando uno poi la imposta per fare alcune cose, no? Quindi un conto è come parlo adesso, e come ho parlato finora, un altro conto è se devo invece appunto impegnarmi per fare una cosa tipo quella che avete sentito, che è proprio il minimo, diciamo, no? L'ABC in un cartone animato di quelli dove semerano spesso, ecco. E quindi vi ringrazio comunque dell'invito, e quando volete, appunto, sapete che due chiacchiere, insomma, si possono fare senza problemi.
Grazie mille, gentilissimo, veramente.
Grazie mille, Ivo.
Ciao a tutti gli ciao. Ascoltatori, grazie di avermi seguito.
Grazie, a presto.
Ottimo.
A presto.
Ti ringrazio, Ivo, veramente. Container Radio.